Controradio, Newsline Estate.
4 minuti dopo le 8, venerdì 8 agosto 2025. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino. Staremo insieme questa mattina fino alle 8.30, poi dalle 8.40 qui in studio, in esclusiva con noi, intervistato da Chiara Brilli, il presidente uscente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ieri sera ha ricevuto l'ufficializzazione della ricandidatura alla carica di governatore per il centrosinistra. Centrosinistra allargato, versione campo largo, perché come sapete poi ieri nel pomeriggio intorno alle 18 sono stati ufficializzati i risultati della consultazione online per gli iscritti certificati del Movimento 5 Stelle, che a maggioranza hanno votato proprio per andare avanti nell'alleanza all'interno del centrosinistra e ovviamente anche in assonanza con la candidatura di Giani. Ci sono i nodi del programma, come vedremo e come naturalmente poi sentiremo nell'intervista a partire dalle 8.40. Gianni sarà qui fisicamente nei nostri studi, però ci sono già tante cose da dire. Ci occuperemo di quello che sta accadendo a Viareggio, perché c'è un allarme sicurezza. L'altro ieri c'è stata un'aggressione da parte di giovani incappucciati nei confronti di due ragazzi di origine magrebina, sia pur cittadini italiani, e non è il primo episodio, era già accaduto nei giorni precedenti. Comunque c'è un allarme sociale, diremo, per reati di strada e predatori che vengono vissuti con particolare sofferenza da parte dei residenti e dei vacanzieri, per cui ne parleremo con Costantino Fiori di Un'Arma, che è il sindacato dei carabinieri. E poi dalle 9.20 avremo anche qui in esclusiva per la prima volta Artan Mertiri, che è un membro di quel gruppo di lavoratori QF, ex GKN, che non si riconoscono nella linea di collettivo, per così dire, e quindi cercheremo di esaminare con lui quali sono gli elementi di divergenza, quali sono anche le questioni relative al consorzio, eccetera eccetera. Tutto questo naturalmente però dopo le previsioni del tempo. Buongiorno a Giorgio Mattolini dall'AMMA.
Sì, buongiorno, saluto a tutti.
Che fine settimana sarà?
Sì, allora poco da dire sul tempo. Il tempo sarà stabile, soleggiato, ci sarà una nuova ondata di calore che si approssimerà al Mediterraneo centro-occidentale. Probabilmente nella giornata di domenica le temperature nelle zone interne di pianura potranno anche raggiungere i 40 gradi, soprattutto in zone come la piana di Firenze, Prato e Pistoia. Per quanto riguarda la giornata di oggi, c'è lo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola sui rilievi, con temperature oggi fino a 35-37 gradi. Domani stessa situazione, con cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso, qualche nuvola in più sui rilievi nel pomeriggio. Venti saranno deboli, direzione variabile, sia nella giornata di oggi che in quella di domani. Saranno da nord-est, sempre deboli in quella di domenica. Quindi temperature in progressivo aumento, tempo stabile e soleggiato.
Ecco. Grazie. Tutto. Buona mattinata a Giorgio Mattolini, buon lavoro a voi dell'AMMA.
Una buona giornata.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per ben artisti emergenti, torna con una nuova imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BHC Speakers.
Controradio.
Allora, torniamo in studio per le notizie principali, per come compaiono sulla stampa, naturalmente la politica, sugli scudi, perché come vi anticipavamo nelle anticipazioni, il presidente uscente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, è stato ricandidato ufficialmente al centro-sinistra, segnatamente al Partito Democratico, come leader della coalizione Campo Largo in vista delle prossime elezioni regionali. Il titolo lo prendiamo dal nostro sito, regionali: Gianni candidato in Toscana, corsa per il secondo mandato. Naturalmente poi i temi li affronteremo direttamente con Eugenio Gianni, che sarà presente, come detto, a partire dalle 8:40 con Chiara Brilli, un'intervista esclusiva, e naturalmente sui quotidiani ci sono poi retroscena e tanti temi per il futuro, per la campagna elettorale. I primi nodi da affrontare li prendiamo da Repubblica, articolo di Azzurra Giorgi: listino bloccato, ipotesi deroghe, questi sono i primi rebus per i democratici di sinistra. Naturalmente il problema riguarda il numero ora dei partiti che stanno all'interno dell'alveo del centro-sinistra, che andranno insieme, quindi c'è una ripartizione dei seggi un po' problematica. L'ipotesi, quello è un listino bloccato, però creerebbe delle difficoltà a livello territoriale, insomma un rebus a cui gli strateghi del centro-sinistra saranno chiaramente chiamati a dare una soluzione abbastanza velocemente, possiamo dire, per evitare turbulenze, ce ne sono già state eccessive fino a questo momento. L'altro tema evidentemente è quello del programma, perché il sì del Movimento 5 Stelle poi all'interno di una cornice programmatica che vista con un certo distacco presenta comunque dei margini, diremo, di attrito, no, nei confronti della linea del centro-sinistra e del suo complesso, del Partito Democratico in prima istanza. Vediamo le altre notizie sempre dai quotidiani: ambulanza travolta, il video del camionista poco prima dell'incidente, qui il riferimento è al tragico incidente che è costato la vita a 3 persone, 15 feriti molto gravi l'altro giorno, al lunedì mattina, all'altezza dello svincolo Valdarno sull'autostrada del Sole, e insomma c'è questo filmato che ritrae l'autista del TIR poco prima, si era immortalato in questo video, che peraltro aveva caricato su YouTube, il tutto evidentemente dal cellulare, e questo lascia presagire che potesse esserci anche una certa disattenzione. Questo ovviamente starà alle indagini poi appurarlo in maniera definitiva. L'urbanistica da Firenze, perché sempre da Repubblica, la questione dell'ex sanatorio Banti, che è fermo lì da anni, no, sulle prime pendici del Monte Morello, sfuma l'acquisto inglese da 5,7 milioni di euro. L'acquirente, Brandon Hobson, ha proposto all'ASL il pagamento in bond, senza però le garanzie di validità da parte della banca. Chissà che non fossero bond argentini, come leggevamo ieri, che Milei ha intenzione di rimettere in circolo, no? I lavori della tranvia, nuova viabilità, rivoluzione a Gavinana, Matteotti, operai in azione, il candiere cambalato, questo è l'articolo che troviamo sulla Nazione. Mentre per quanto riguarda ancora il Corriere Fiorentino, c'è questa storia di una influencer 22enne fiorentina che dice: ho deciso di lasciare Firenze, questa città oramai è diventata invivibile. Qui il riferimento riguarda gli affitti alle stelle, anche per un buco, dice, e poi tanti luoghi oramai irriconoscibili. La cronaca dal Tirreno, Viareggio, la spedizione punitiva in passeggiata di una ventina di ragazzi, lunedì sera il gruppo con manganelli e bastoni si era già radunato alla stazione, pestati due giovani marocchini. È la ronda degli incappucciati, si chiede il Tirreno, e noi giriamo la domanda a Costantino Fiori di Un'Arma. Buongiorno, grazie di essere con
Buongiorno,
noi.
Buongiorno dottor Guarino, e grazie per l'invito, e un saluto a chi ci sta ascoltando.
Che sta succedendo a Viareggio?
Senta, noi ieri abbiamo fatto un comunicato stampa, abbiamo lanciato un allarme sicurezza, dando anche il titolo di un'escalation di violenza che poi alla fine impone risposte urgenti. Ecco, diciamo, come abbiamo già comunicato, che la distanza fra questa percezione e la realtà si sta facendo sempre più sottile, e non è che dobbiamo lasciare poi uno spazio a delle derive pericolose. Quindi i soggetti che sono già stati segnalati lunedì sera, incappucciati e comunque mascherati, che li ritroviamo ora, come è apparso anche l'articolo, ecco, ci devono far ben pensare che non dobbiamo naturalmente dare spazio a, ripeto, a delle derive pericolose, dottor Guarino.
Quindi mi faccia capire, questa ronda, chiamiamola così, anche se magari il termine è improprio, questo gruppo che si muove con l'aura di giustizieri alla notte, per dire così, nella vostra lettura si incunea all'interno di uno spazio lasciato vuoto alle istituzioni?
No, allora il discorso, ecco, che poi alla fine naturalmente io parlo, quando noi andiamo nei convegni e naturalmente veniamo anche invitati ai tavoli a sicurezza da qualsiasi partito, abbiamo sempre parlato di una sicurezza partecipata, dove intendiamo che deve essere fatto un lavoro di squadra fra le istituzioni, le forze dell'ordine, le amministrazioni. Quindi ecco, una cosa che può aiutare a prevenire i fenomeni degenerativi e respingere quel tipo di giustizia fai da te. Quello che ci lascia un po' basiti è che se lei apre i social, che ormai i social sono non lo specchio della società, troviamo che numerose persone vanno ad avvallare quello che è stato compiuto. Addirittura se lei va sulla pagina boxnews.org c'è un articolo che riporta articolo 52 a Viareggio: i giustizieri massacrano marocchini dopo ripetute violenze. Quindi il passare, no, da questo cambiamento della società ed essere poi magari ritenuti anche come capo espiatorio, quello anche no. Noi chiediamo come sindacato forse alla fine di intervenire su due direttrici prioritarie: la determinazione quindi di strumentazione, perché non ci dobbiamo far cogliere impreparati, quindi la distribuzione del taser, perché tanti comandi stazioni la stanno ancora attendendo e questo potrebbe essere un deterrente per situazioni particolari, ma ripeto, anche quello che è previsto come modello di una sicurezza partecipata, dottore.
Certo, a proposito del taser, però lei sa che ci sono anche degli elementi di pericolosità, fatti di cronaca anche recenti, no? Ci hanno restituito degli episodi cruenti che sono anche culminati con la morte della persona che è stato investito dal raggio.
Guardi, il taser, tra l'altro, prima di essere utilizzato vengono utilizzati naturalmente dei protocolli dove io gliela posso anche descrivere come forma banale, sì, dove già solamente far vedere la scossa può essere già un'azione deterrente. Le posso assicurare che più delle volte l'utilizzo può essere come estrema ratio, quindi ecco, un qualcosa che possa dare tutela anche al collega nell'affrontare comunque quello che è un fenomeno di armi bianche, perché qui si parla di armi bianche, di coltelli, e per chi ha fatto arti marziali o cose del genere sa che un coltello, la difesa da coltello è molto difficile da poter intercettare se non con l'uso di una pistola, e mettere l'operatore sempre nel continuo atto dovuto, nonostante ci siano degli articoli, degli esimenti, tipo quelli dell'uso legittimo della difesa, ecco, devono dare comunque anche delle risposte ai colleghi che talvolta noi come sindacato ci troviamo, ecco, a dover difendere.
No, immagino, il tema però secondo me è anche perché io sarà una mia deformazione personale, sì, no? Quando sì, si parla di armi io credo che siamo sempre nel campo della sconfitta, no? Da parte di tutti. Forse c'è bisogno anche di un lavoro sociale più capillare, oppure siamo ad un livello tale che oramai anche il lavoro sociale può risultare inutile.
Ma no, su quello infatti mi trovo d'accordo. Guardi, noi come Un'Arma nasciamo nel lontano 1993, quando i sindacati ancora nell'ordinamento militare non erano previste, eravamo i carbonari, quindi abbiamo fatto sempre una sorta di mutuo soccorso, e quindi per noi il dialogo è alla base di tutto. Certo che l'arma deve essere l'estrema ratio, ma dobbiamo anche pensare che dall'altra parte si trovano comunque uomini che vestono la divisa, lavoratori con le stellette, e pertanto ecco, anche un'azione deterrente non deve portare, vede, il taser rispetto alla pistola può comunque salvare la vita sia alla persona che ci troviamo di fronte come antagonista, ma anche la persona che praticamente lo va a utilizzare. Quindi sono diversi gli step prima di arrivare a utilizzarlo il taser, come sono previsti, ecco, poi i protocolli. È una sconfitta naturalmente se facciamo passare il messaggio, quello che abbiamo parlato sino adesso, che magari bande o comunque qualcuno si possa andare a sostituire. Quindi siamo noi, sarebbe la sconfitta dello Stato se poi alla fine diamo a qualcuno l'opportunità di andarsi a sostituire. Quindi non possiamo assolutamente tollerare che insicurezza reale o percepita diventi un terreno fertile per questo tipo di iniziative pericolose.
Grazie Costantino Fiori, Un'Arma, buona mattinata, grazie di essere
grazie,
stato con noi.
Dottor Guarino, buongiorno.
the dominoes fall, it's time to go. Now I'm feeling so far away.
Quattro due otto uno zero quattro uno 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 per i vostri messaggi. Sono arrivati diversi su questa vicenda di Viareggio, comunque sulla questione dell'ordine pubblico, della percezione dell'insicurezza eccetera. Sarebbe interessante capire chi ci potrebbe essere dietro questo gruppetto. Sono auto-organizzati, fanno parte di un gruppo, un'associazione, questo ci chiede Pasquale. Qui ci sono le indagini in corso, Pasquale, vedremo quello che verrà fuori. Se il cittadino invece, scrive Gabriele, si fa giustizia da solo, non è un fallimento di questo governo che aveva fatto dell'ordine pubblico il suo credo, il quesito è lecito. Alle 8:21 salutiamo e ringraziamo Arthur Mertiri, grazie di essere con noi.
Buongiorno e grazie a voi dell'invito.
Arthur Mertiri fa parte del Mertiri o Mertiri innanzitutto, giusto per
Mertiri.
Perfetto. Fa parte di questo gruppo di lavoratori QF, ex GKN, che diciamo non si riconosce nella linea del collettivo e che ultimamente è uscita allo scoperto dopo diversi comunicati stampa. Anche c'è stata una conferenza stampa recente qualche settimana fa in Regione Toscana. Allora Mertiri, partiamo dalla questione del consorzio, no? Perché noi ieri abbiamo avuto il presidente ospite che ha detto alcune cose su come si svilupperà il consorzio, su quelli che sono gli obiettivi, la ratio di questo consorzio. Voi cosa pensate del consorzio? Qual è la vostra opinione?
Grazie. Noi come gruppo non siamo contro al consorzio, siamo solo scettici. Grazie alla vostra radio abbiamo ascoltato ieri le dichiarazioni del dottor Puccetti. Noi accogliamo positivamente l'idea del presidente Puccetti di istituire un tavolo permanente delle parti in causa e noi vogliamo stare in quel tavolo perché siamo ex lavoratori e ora ancora di più siamo anche creditori nei confronti di QF. Secondo noi non ci può essere nessun tipo di esproprio della QF se non si riscuotano prima tutti i nostri crediti. Espropriare oggi la QF vuol dire penalizzare i lavoratori che nello stesso tempo sono anche dei creditori nei confronti del QF.
Però se non sbaglio, mi scusi Mertiri, mi scusi, ma se non sbaglio lo stabilimento è stato passato a un'altra società da QF.
Sì, ma anche sotto custodia del tribunale. Perché per garantire 18 milioni che praticamente prevederebbe il piano concordatario. E noi siamo i primi creditori. Cioè questi 18 milioni sono previsti dal tribunale per i creditori e sono 284 creditori.
Ecco appunto, ma se c'è la garanzia del tribunale per l'appunto e dietro la garanzia della Regione Toscana, è comunque un'istituzione che ha seguito sin dal primo momento la vicenda ex GKN, perché temete che possa esserci
vogliamo vedere questi 18 milioni? perché espropriare è un conto, ma noi li vogliamo vedere questi 18 milioni, perché è facile dire espropriamo, poi alla fine va a monte il concordato.
Ma su questo, diciamo, su questa vicenda non dovrebbe come dire, essere investito anche del ruolo di rappresentanza dei voi lavoratori la RSU? Anche
la RSU non esiste più. Volevo precisare che la RSU è rimasta in carico per 15 mesi senza mandato. Poi ho sentito che lo stesso, un membro dell'RSU ha spiegato che dice nelle case delle crisi la RSU può stare, è una prassi dagli anni 70 di stare in carica la RSU. Cortesemente vorrei sapere in quale statuto, in quale articolo dello statuto dei lavoratori è previsto questa cosa qui. Sono 15 mesi, erano 15 mesi che loro stavano in carica senza un mandato. Poi le volevo dire, perché visto che mi ha detto della RSU, le volevo dire che la RSU è la stessa, cioè dietro la RSU c'è il collettivo, c'è la COP, c'è il Sogiamo. Ha mai sentito lei la voce del presidente della cooperativa o la voce della vicepresidente della cooperativa?
Come dire, noi stiamo sui fatti e intervistiamo le persone che possono darci delle informazioni che riteniamo importanti. Ora stiamo facendo l'intervista a lei, per cui, come dire, no.
Ma non è un'accusa verso la
Ma nemmeno è una
domanda che mi pongo.
Sì,
deve sapere, ma chi è il presidente della COP?
Lei lo sa?
Io lo so.
Ce lo dica.
Ma lo deve, si chiama Barbetti.
Esatto, io credo l'abbiamo intervistato, ma al di là di questo, rimaniamo nel merito delle questioni. Allora, voi dite, questa RSU partecipa ai tavoli, mettiamo così, e parteciperà anche alle questioni del consorzio non avendo un mandato dei lavoratori. Allora perché non chiedete ufficialmente delle nuove elezioni RSU?
L'abbiamo chiesto, è stata la FIOM a non fare mai, a non voler mai fare, la FIOM provinciale a non voler mai fare le elezioni, perché siamo in crisi.
Quindi, diciamo, la questione della crisi dovrebbe determinare il fatto che non c'è un cambiamento del RSU. Allora, chiaramente, come dire, immagino che quando c'è una vertenza tanto più lunga, problematica e difficile come quella ex GKN, che ha avuto anche e sta avendo anche un grande risalto, diciamo, popolare e politico, poi alla fine i lavoratori sono tutti sulla stessa barca, come mai non riuscite a trovare un accordo con il collettivo per insieme? Qualcuno dice no, anche in virtù della conferenza stampa che avete tenuto con Fratelli d'Italia e con la consigliera Bianchini, che voi siate eccessivamente politicizzati.
Ma noi vorremmo stare nella stessa barca, ma la barca del collettivo è la barca sbagliata.
Perché?
È tutto qui. Perché lo stesso collettivo in questo momento ha dichiarato che vuole tenere a ogni costo il presidio, quando c'è un'ordinanza del giudice che ordina lo sgombero dello stabilimento. Noi non andiamo contro le decisioni del tribunale, ci sono delle sentenze da rispettare. Non possiamo noi selezionare le sentenze in buone e cattive. Quelle che ci danno soldi sono buone, quelle che ci ordinano di sgomberare sono cattive.
Beh, però il presidio serve anche a mantenere desta l'attenzione su una vertenza, immagino interessi anche voi, no?
Ma il nostro interesse, per noi il garante migliore è il tribunale. Non abbiamo dato un mandato al collettivo di custodire i nostri beni. Tutto qui. Sono 20 persone che sono lì al presidio, per noi possono andare via subito. Non hanno mandato nostro di difendere i crediti di 284 creditori.
Quante,
se lo vogliono fare il presidio, lo facciano al di fuori delle mura della GKN.
Quanti ex GKN operai, lavoratori, si riconoscono nella vostra linea, secondo quella che è la sua...
Noi abbiamo presentato una prima lista di 30 persone al consigliere per le crisi aziendali, il signor Fabiani, in cui chiediamo anche un incontro per il ricollocamento delle persone. Ora, ieri ho inviato un messaggio al presidente Puccetti chiedendo un contatto mail, perché nel tavolo che lui vuole istituire, il tavolo in cui praticamente verranno seduti tutte le parti in causa, vogliamo esserci anche noi. Ed il presidente Puccetti mi ha risposto che a breve ci sarà una mail. Questo vuol dire che qualsiasi persona, qualsiasi ex lavoratore dei 422 lavoratori GKN può scrivere in gruppo o da solo al presidente del consorzio.
Bene, grazie a Arthur Mertiri,
grazie a
membro del gruppo.
Una cosa.
Sì.
la prossima volta non faremo come con gli altri, la prossima volta verrà alla radio un'altra persona.
Questo ci rincuora, grazie. Grazie, buona mattinata, buona, e comunque vada, in bocca al lupo per tutto, grazie di essere stato
grazie
con noi.
A lei, buongiorno.
Allora, naturalmente poi sentiremo anche la FIOM cosa da ribadire rispetto a quanto affermato da Mertiri. Certamente l'istituzione del consorzio, come abbiamo sentito ieri, segna una novità che può cambiare le carte in tavola. Vedremo, naturalmente siamo qui a seguirlo. Tra pochissima linea a Milano per il GR di Popolare Network e poi in diretta qui in esclusiva ai nostri studi con Chiara Brilli, il governatore uscente della Regione Toscana, neo ricandidato per la coalizione centrosinistra alle prossime regionali. Popolare ora.
Le 8:31 minuti, le notizie di Popolare Network. Su Gaza è passata nella notte la linea del primo ministro israeliano Netanyahu. Israele lancerà un'operazione di terra per assediare e prendere il controllo di Gaza City nel nord della striscia. La decisione è arrivata mentre fuori dall'ufficio di Netanyahu e in tutto il paese migliaia di persone protestavano per chiedere la fine della guerra, il ritorno degli ostaggi. E nonostante l'opposizione dell'esercito a un'operazione che potrebbe rivelarsi un buco nero e di cui è impossibile prevedere la durata. Gaza City vive quasi 1 milione di persone, stremate da quasi 2 anni di guerra e da una carestia che ha fatto altre 4 vittime nelle ultime ore. Il piano israeliano prevede che vengano sfollate, ma ancora non è chiaro in che modo e in che tempi e dove, visto che il capo dell'esercito israeliano ha detto che l'IDF non ha nessun piano pronto in questo senso. Intanto sul terreno sono già iniziate le prime manovre militari in vista dell'inizio dell'operazione.
All'alba dello scadere dell'ultimatum di Trump a Putin sul cessate il fuoco in Ucraina previsto per oggi, Mosca continua gli attacchi su tutto il paese che nella notte è stato bersagliato da un centinaio di droni. Secondo fonti di Kiev per ora non sono state segnalate vittime. Il Cremlino intanto ha annunciato che il presidente americano e quello russo si incontreranno nei prossimi giorni, forse negli Emirati Arabi Uniti. Si tratterebbe del primo faccia a faccia tra i due dall'inizio della guerra. Mosca però ha escluso che all'incontro partecipi anche Zelensky.
Veniamo in Italia con la politica. Il presidente uscente Eugenio Giani sarà il candidato di una coalizione allargata al Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Toscana. Ieri il voto online dei militanti del movimento ha dato il via libera all'adesione all'alleanza di centrosinistra, un segnale importante anche a livello nazionale, ha commentato Giani, anche se il voto dei 5 Stelle ha evidenziato divisioni all'interno del movimento. Alla votazione ha partecipato circa la metà degli iscritti.
In Calabria un morto e 9 persone sono state ricoverate probabilmente per intossicazione da botulino. Un uomo di 52 anni ieri è morto dopo aver mangiato un panino comprato in un truck food di Diamante in provincia di Cosenza. Da un paio di giorni 9 persone si sono presentate nell'ospedale del capoluogo con sintomi tipici dell'avvelenamento da botulino. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha avviato le verifiche su diversi alimenti presenti nel food truck. Il sindaco del comune calabrese ha fatto sapere che in via cautelare l'attività commerciale è stata sospesa per ragioni sanitarie.
In Francia il Consiglio Costituzionale ha bocciato parzialmente la contestata legge Duplomb varata in risposta alle proteste degli agricoltori dell'anno scorso e considerata un enorme passo indietro in materia di politiche ambientali dai suoi oppositori. I giudici hanno bocciato la possibilità di reintrodurre 3 pesticidi della famiglia dei neonicotinoidi perché contrasta con la Carta per l'ambiente inserita nella Costituzione. Il parere della Corte era molto atteso dopo che una petizione per chiedere l'abrogazione della legge aveva raccolto più di 2 milioni di firme in pochi giorni a luglio. Previsioni del meteo per oggi, tempo stabile con poche nubi su tutta Italia, temperature massime in rialzo soprattutto al centro-sud, previsti picchi anche di 37 gradi. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma per un mezzo pesante in fiamme al chilometro 31 e 600 della direttissima in galleria, tratto chiuso tra Firenzuola e Aglio, 1 chilometro di coda e traffico bloccato, presenza di fumo in galleria. Sempre verso Roma rallentamenti tra Firenze Sud e incisa Reggello. In A11 1 chilometro di coda per un incidente al chilometro 16 tra Pistoia e Prato Est in direzione Firenze. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze 1 chilometro di coda tra Pontedera Ovest Ponsacco e Pontedera Est. Per la viabilità cittadina a Firenze code per lavori sul viadotto del Ponte all'Indiano in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in Via della Funga, zona Varlungo.
Sabato 9 agosto alle 21 The Soul Fire Project in concerto. Dagli inni afro-latini alla roots reggae all'arcumbia fino ad un chiassoso mix di gypsy punk. Opening act con macrolotto.exe. Ingresso gratuito. Seguici su Facebook e Instagram. Scuola per contadini a San Casciano Valdipesa da settembre al via la 6ª edizione. La scuola che lancia nel mondo del lavoro i contadini del futuro è pronta a formare una nuova classe di imprenditori agricoli. Il corso triennale è rivolto ai giovani fra i 14 e i 18 anni con lezioni in aula, tra i campi e tirocini nelle aziende del territorio. Iscrizione entro il 31 agosto, per informazioni info@chiantiform.it. Corso gratuito finanziato con le risorse del PRFS Plus Toscana 2021-2027 nell'ambito di Giovani Sì, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna all'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni, l'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hersch e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025. PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 8:43 minuti lo abbiamo annunciato ed è qui nei nostri studi, sia dal punto di vista radiofonico che anche su Controradio TV, dunque anche visibile sui nostri canali crossmediali. Parliamo del presidente uscente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e candidato del centro-sinistra ufficialmente alle regionali in Toscana. Ben trovato.
A voi un grande saluto, a tutti gli ascoltatori, a Controradio, che rappresenta per tutti noi una voce di informazione fondamentale nella nostra Toscana.
Presidente, è stata una serata emozionante, impegnativa, con un doppio risultato e sicuramente tanto, tanto attesa. È stato un percorso faticoso, un percorso che ha portato sicuramente ieri da parte sua un dire ci siamo, adesso ci siamo, ma prima delle riflessioni e delle analisi politiche su cosa avverrà in questa corsa elettorale, ci dice come si è svegliato stamattina.
Ma stamani mi sono svegliato sereno, bene e con grande, diciamo così, felicità, perché per me è stato un percorso effettivamente molto impegnativo, in cui dovevo muovermi senza sbagliare niente, arrivare conseguentemente a creare la rassicurazione per le forze politiche che comporranno l'alleanza con cui ci presenteremo agli elettori, che creasse armonia e chiarezza sui programmi con cui governare la Toscana nei prossimi 5 anni.
La Nazione titola La notte dell'incoronazione. Lei si sente incoronato o invece, insomma, si comincia da ora?
No, io sento che vi è un lavoro fatto in questi 5 anni che ora deve trovare un nuovo slancio e una prospettiva che riesce a dare soddisfazione a un arco di forze che si allarga fino appunto ad AVS, l'Alleanza Fra Verdi e Sinistra, si allarga fino al Movimento 5 Stelle, e per arrivare a questo è evidente che si tratta di focalizzare temi che possano soddisfare un'alleanza che mette insieme persone, forze politiche anche più diverse, ma che insieme vogliono costruire una Toscana progressista con dei valori, delle leggi, degli atti amministrativi coerenti a esserne un esempio in Italia.
Davvero adesso parleremo e possiamo parlare di un cronoprogramma anche politico e operativo che porterà il centro-sinistra al voto in Toscana, ma la data a questo punto lei firmerà la prossima settimana?
Ma io ritengo che la prossima settimana dovrò firmare quello che è il percorso che ci porta a 45 giorni di cosiddetti comizi elettorali, a 30 giorni prima delle elezioni la presentazione delle liste, e quindi penso che dai prossimi giorni, quindi la prossima settimana, possa essere il momento giusto.
Spieghiamo agli elettori e ai cittadini, alle cittadine, noi abbiamo seguito la cronaca politica, chi è appassionato di politica anche nelle fasi di attese e preparazione, ma insomma un elettore e un'elettrice che ancora non sa quando andrà a votare, anche se, come diceva, il nodo si scioglierà a breve, come spiega ciò che è avvenuto, ciò cosa è successo e che ha portato a quanto deciso formalmente ieri sera?
Ma devo dire che il nostro è stato un buon governo in questi 5 anni, che ha ottenuto risultati importanti, innanzitutto in quello che condizionò i primi 2 anni della legislatura. Non dimentichiamoci che io, quando fui eletto, entrai in carica l'8 di ottobre del 2020, il giorno dopo il Covid in Toscana portava via 80 persone e conseguentemente furono 2 anni di grande emergenza. Da cui la Toscana ne è uscita bene, sicuramente fra le regioni di riferimento per estensione della vaccinazione, con una vaccinazione dei 9 milioni di vaccini che abbiamo potuto assegnare, ecco che almeno il 98% della popolazione ha avuto una vaccinazione. Ma poi una Toscana che sotto questo aspetto ha dovuto sincronizzare il proprio sistema sanitario, anzi il sistema socio-sanitario, e l'ha fatto al punto che siamo, nell'ultima rilevazione di Agenas, l'agenzia del Ministero della Salute, la seconda sanità in Italia su 20 regioni, dopo che sono stati misurati più di 300 indicatori che ne delineano le caratteristiche. Quindi un ottimo sistema sanitario, ma accanto a questo risultati importanti sul lavoro: 128.000 nuovi posti di lavoro in questi 5 anni, con un indice d'occupazione che è salito dal 65 al 70%. E poi misure importanti, gli asili nido gratis, i libri gratis, che delineano una sorta di welfare in salsa toscana. Ora tutto questo, ecco il confronto con le forze politiche che vengono a far parte in modo fondamentale di questa maggioranza di campo largo, che, ripeto, a livello nazionale era importante costruire, l'abbiamo fatto in questi mesi, perché dobbiamo essere pronti con questa alleanza ad affrontare le elezioni politiche del 2027. E allora, evitando quello che accadde nel 2022, in cui ci si arrivò in ordine sparso e il centrodestra aveva in tutti collegi elettorali un candidato, mentre il centrosinistra ne aveva 3-4, quello dei 5 Stelle, quello del PD, quello della Forza di Centro che allora univa Calenda e Renzi. Questa volta deve essere uno, in modo da essere competitivo e portare in Parlamento una maggioranza che sia diversa, alternativa a quella di oggi. Per far questo era importante che anche le elezioni regionali si sintonizzassero su questa impostazione politica a livello nazionale. L'abbiamo fatto in un percorso che ha caratterizzato questi mesi.
Lei ha fatto doverosi ma anche sentiti ringraziamenti ieri sera al Partito Democratico, al segretario Fossi, alla segretaria Schlein. Ha parlato di processo naturale giunto al termine, l'ha fatto anche in questi minuti, ma non si è sentito mai ostaggio del partito e di logiche che non fossero proprio adottate nell'interesse della Toscana o degli elettori. Insomma, la Toscana si è messa a disposizione, lei ci sta dicendo, di un progetto più ampio che serva per il quadro nazionale?
Sicuramente, ma questo è nella dialettica che porta le regioni a essere parte non di uno Stato federale, può essere la Germania, ma di uno Stato regionalista, e quindi le regioni che hanno una loro autonomia, un'autonomia che nasce dall'identità, dalle caratteristiche, ma contemporaneamente che si sintonizza in un paese, l'Italia, che trova i poteri forti nella gestione di quello che è lo Stato, e conseguentemente lo dice bene l'articolo 5 della Costituzione: la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Quindi noi abbiamo tenuto conto quello che dovrà e potrà essere il governo di una Repubblica una e indivisibile, ma contemporaneamente abbiamo l'autonomia della nostra regione, che ora ci porta a lavorare sui temi, sui programmi, e a dare una prospettiva che sulle tre grandi questioni, la scuola, la sanità, il lavoro, unitamente a questioni come la gestione dei servizi e quindi l'acqua pubblica, a quello che sono le prospettive di inclusione di coloro che si trovano fuori dal mondo del lavoro, dell'ambiente e della sostenibilità, sul piano delle infrastrutture, dei rifiuti, della possibilità di avere energie rinnovabili che ci danno maggiore autosufficienza, costruisce una piattaforma forte, progressista, di esempio anche alle altre regioni italiane.
Allora, dal punto di vista proprio dei programmi, dei contenuti, come pensa di gestire a questo punto il confronto con i 5 Stelle sul patto che verrà scritto, e cosa auspica anche nel percorso di condivisione del programma con le altre forze della coalizione?
Ma come sempre accade in questo caso, ci metteremo intorno a un tavolo e ora concentreremo l'attenzione proprio su quello, perché vi sia chiarezza di fronte agli elettori su ciò che la giunta Gianni Bis, chiamiamola così, porterà avanti nei prossimi 5 anni.
Per quanto riguarda la sua campagna elettorale, l'ha pensata, l'ha ripensata, la sta in qualche modo già portando avanti, ma che cifra stilistica avrà? Lei come intende affrontare questo miglio?
Sobrietà, rapporti con la gente, carattere, se vogliamo, anche istituzionale, perché io prima di tutto sento che la campagna elettorale non deve essere solo la rappresentanza degli interessi e delle esigenze che portano avanti i partiti, ma deve rapportarsi a tutti i cittadini, perché poi si tratterà di governare tutta la regione, e quindi massimo rispetto delle opinioni di tutti, e con la caratteristica che ho sempre avuto, quello di essere molto presente sul territorio, perché niente sostituisce il rapporto umano, il confronto con la gente, e anche nella società della comunicazione online autenticità di rapporto, quello che caratterizza poi il consenso.
Veniamo agli avversari, non ancora ufficiali, altri ufficializzati: Bundo per quanto riguarda la candidatura di Toscana Rossa, questa forza a sinistra della sinistra, ma partiamo da Tomasi, che ha avuto in questa fase una vicenda analoga, non ancora sciolta. Come valuta questa modalità? Anche sul fronte del centrodestra c'è stata una intenzione medesima rispetto a un dialogo e a un equilibrio nazionale delle forze che ancora però lì non è stato sciolto.
Ma io sono abituato, soprattutto nelle campagne elettorali, a andare per la mia, la nostra strada, ovvero parlare dei nostri programmi, riallacciare e trovare i rapporti con la gente, laddove si sono allentati o laddove sono fortemente motivanti, perché quello che fanno gli altri, i competitor, è bene che sia loro cura. E allo stato attuale, sinceramente, vedo nel centrodestra ancora non un candidato ufficiale e molta frammentazione. E a sinistra non ho capito bene quali saranno le composizioni di altre liste, se raccoglieranno le firme per essere presentate, quindi ora mi concentrerò soprattutto su quello che è il percorso della coalizione di centrosinistra, del Fronte Progressista.
Ecco, nell'ultima settimana di agosto la direzione DEM sarà riconvocata e entro il 12 settembre la presentazione delle liste. Diciamo qualcosa anche sulla questione discussa e criticata dell'eventualità del listino bloccato con tre nomi.
Ma io ritengo sempre che sia molto importante che chi fa la campagna elettorale debba essere motivato, stimolato dal conseguire consensi, dal raccogliere voti. Quindi di per sé quelle che sono candidature bloccate mi piacciono poco, perché perdono la motivazione e non danno al cittadino la possibilità attraverso il voto di pronunciarsi su di esse. Poi naturalmente mi rimetterò a quello che sono le decisioni che vengono in sede di partito, perché le liste le presenta il partito.
C'è poi da dare all'interno anche del partito un segnale di discontinuità nella composizione che verrà. Che tipo di lavoro vorrà fare?
Ma io ritengo che quando si parla di liste, molto proprio per una specificità di competenze, deve essere indicato dai vari partiti che faranno parte della coalizione, e in questo caso si tratta di quattro partiti. Il Movimento 5 Stelle ha le sue dinamiche, avete visto ieri la consultazione popolare che poi ha spinto con 1500 circa voti a favore e 1000 contro la convergenza, e che è molto apprezzato. Vi è AVS, l'alleanza fra Verdi e Sinistra, un partito molto forte che sta sentendo un'opinione della gente di grande riscontro nell'unire le tematiche ambientaliste con quello che sono gli ideali di sinistra. Poi vi è al centro, da comporre e impostare, una lista che può mettere insieme, a mio giudizio sarà questo il mio lavoro, da un lato le istanze delle forze, diciamo, riformiste e gradualiste, da Azione a Più Europa, a Italia Viva, ai socialisti, ai repubblicani, anche quella che vuole essere diciamo la tendenza della lista civica del presidente, che in tutte le regioni viene presentata e che io qui vorrei più catalizzare in questa area politica con una quarta lista che si viene a presentare agli elettori. Quindi ora ci sarà da parte dei partiti anche questa capacità di selezionare le persone, perché poi le idee camminano sulle gambe degli uomini, come diceva un antico adagio. Quindi un lavoro parallelo, quello sul programma, su cui mi concentrerò più io, cercherò di svolgere una funzione di raccordo fra le varie liste e forze politiche, e quella di definizione delle persone su cui saranno i partiti ad avere la voce maggiore.
Si sta discutendo anche sui tempi strettissimi di raccolta firme, di come le realtà politiche fuori dal Consiglio regionale possano risultare penalizzate, una corsa contro il tempo, se vogliamo anche contro il pluralismo.
Ma io ritengo che c'è una legge, c'è sempre stata questa legge, chi si vuole presentare ha avuto a riferimento questa legge, quindi nessuna caduta di pluralismo, tutt'altro. C'è uno Stato di diritto che con legge nazionale e legge regionale ha fissato delle regole che sono invariate da anni, e quindi chi si vuole presentare segue questa legge nella raccolta delle firme.
Presidente Gianni, noi avremo modo a questo punto di riflettere e parlare anche al nostro pubblico del suo programma elettorale che verrà delineandosi, però sicuramente il suo è anche un programma che si fonderà molto su quello che è già stato fatto. Lei sta già portando avanti un lavoro di bilancio, tutto questo non può essere fatto dagli avversari, perché hanno necessità di presentarsi, no? Come una novità che però è penalizzata da questi tempi stretti. Ma per mantenere alta l'attenzione dei cittadini e le cittadine, perché qui il rischio vero, l'incognita vera è l'astensionismo.
Ma io ritengo che i cittadini devono rendersi conto che votare nel nostro contesto della Toscana e quindi alle elezioni regionali, presumibilmente il 12 d'ottobre, significa volere una sanità che abbia una centralità di attenzione del governo regionale che ne è competente. E insomma, l'anno scorso dal nostro bilancio abbiamo portato 500 milioni come aggiunta a quello che è il sistema sanitario nazionale che diventa regionale, quindi un'attenzione centrale. Nello schieramento avverso, quello del centrodestra, basti vedere i comportamenti del governo, vi è negli ultimi 3 anni una diminuzione del fondo sanitario dal 7,0% del PIL al 6,3%, si tratta di miliardi. E quindi, se si vuole una sanità pubblica più efficiente, il centro-sinistra chiaramente ha delle risposte fortissime, ma al di là del voto al centro-sinistra, il richiamo della gente per potersi pronunciare su questo tema è così evidente e palese. Ma dall'altro, scelte come quelle che vengono fatte sul mondo del lavoro, dove noi abbiamo costruito con ARTI, l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, una scelta di gestione che sulle politiche attive del lavoro ha portato la Toscana ormai ha un tasso di disoccupazione del 4% e ha una possibilità, diciamo, di veder aumentata l'occupazione dal 65,3 al 70,9. E insomma, se queste politiche si vogliono sostenere, bisogna votare. Così come pensate a iniziative che ormai sono consolidate da 3 anni in Toscana, ma sono le uniche nel panorama italiano: gli asili nido gratis o i libri gratis. Gli asili nido sotto un reddito di 35.000 euro hanno giovato a non pagare 600 o 700 euro al mese per portare il bambino a 14.200 famiglie. I libri gratis che stanno arrivando ai bonifici per le famiglie sotto i 15.800 euro significa altre 31.000 famiglie. Su queste scelte si vota se si vuole che possano consolidarsi e svilupparsi.
Allora, abbiamo veramente pochissimo tempo, risposte flash, però noi siamo particolarmente attenti alla partecipazione femminile, soprattutto all'autodeterminazione nei vari ambiti, anche professionali, il ruolo delle donne nella sua campagna elettorale, anche nella formazione di quella che sarà la coalizione, i contenuti. Già veniamo da una giunta che su questo si è fortissimamente impegnata.
Ma devo dire che io mi sento di aver stimolato un'attenzione verso una parità di genere che non sia solo di facciata, ossia solo legato ai numeri, dove peraltro la Toscana è la più evoluta, perché la nostra è una giunta di 8 assessori, 4 uomini e 4 donne. Il nostro è un contesto di 6 ASL fondamentali, 3 territoriali e le 3 grandi ospedaliere, e a dirigere queste ASL ci sono 3 donne e 3 uomini. Ma al di là di questo rispetto, noi vogliamo politiche che vanno davvero nel senso della valorizzazione del ruolo della donna nella società, dalla politica alla cultura, allo sport, ai ruoli manageriali. Abbiamo da 3 anni sviluppato con quello che vuole essere una sorta di rassegna di iniziative, la Toscana delle donne, seguita dalla mia capo di gabinetto Cristina Manetti, una sensibilizzazione fortissima del tessuto sociale e civile della Toscana. Sotto questo aspetto, la indicazione di non fare solo diciamo equilibrio di quote, ma una sensibilizzazione profonda sul piano culturale, la Toscana la sta sviluppando, continueremo e incentiveremo ancora di più questa dimensione.
Ci ritroveremo naturalmente qui nei nostri studi nuovamente a raccontare i contenuti, ma anche la cronaca politica degli sviluppi che porteranno alla formazione delle liste. Lei ha già in mente uno slogan della campagna elettorale, ora non spoilerando, ma il senso, insomma.
Ma io sotto questo aspetto vado cauto, perché ancora il tavolo delle forze maggioranza non ce l'abbiamo avuto, e quindi anche una parola può diventare elemento di unione o elemento di attrito. Quindi penso che lo slogan migliore sia quello che abbiamo fatto di positivo, di importante nell'immagine della Toscana, e la fiducia, il consenso, la spinta per farlo ancora e fare ancora di più.
Anche perché la sua fuga in avanti, la cosiddetta mossa del Pegaso, insomma già così archiviata, ha portato ai risultati, oggi lo possiamo dire, che sono la candidatura ufficializzata proprio ieri sera dalla direzione del PD. Allora auguriamo al presidente della regione Gianni uscente un buon lavoro, una buona campagna elettorale, ci ritroviamo su queste frequenze.
Grazie a tutti voi e un grazie agli ascoltatori, perché poi attraverso Controradio ho la possibilità di parlare direttamente ai toscani. Viva la Toscana!
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Controradio.
Gonna live my life.
use up what you got, use it up and throw it away. Gotta stand tall, gotta walk the line, you gotta give till you get it right. Get up and testify.
Sei 98 e 9 contro radio.
Sento che non c'è tempo e allora un po' più fretta farò, cercando di non lasciarmi prendere dalla solita ansia, toccarsi non si può. Cerco un nuovo contatto, un po' più di controllo su quel che sto vivendo. È presente che mi sfugge dalle mani, ma io non mi sottratto, almeno mi sto provando.
Apro gli occhi nella notte e vedo un mondo che non c'è. Quello che mi sta intorno non è mio, non fa per me. Il buio mi circonda, se mi avvolge mi ricorda di quando spegnevo la luce da sola, volevo tagliare la corda. Trasformare sogni alle passioni, i miei triconi, è quello che zio mi ha chiesto. Io non volevo sentire ragioni, ma la notte porta consiglio, neanche uno sbadiglio. Questo è lo spiraglio che mi fa sentire meglio, forse solo un poco di malinconia, mentre guardo e poi mi cerco nella gigantografia. Crisi di coscienza, forse di identità, eppure io mi riconosco proprio in quella là. La mia giornata se ne va ed io divisa tra l'entusiasmo ed una nuova paranoia. In quel mondo che sembra lontano è invece qua. Attenzione, parlo della realtà.
Sento che non c'è tempo e allora un po' più fretta farò, cercando di non lasciarmi prendere dalla solita ansia, toccarsi non si può. Cerco un nuovo contatto, un po' più di controllo su quel che sto vivendo. È presente che mi sfugge dalle mani, ma io non mi sottratto, almeno mi sto provando.
Tiempo cerco giovane che non può sbaglia, tiempo cerco vecchio che può recupera, tiempo cerco tossico che non si può fare, tiempo cerco tempo e tempo non c'è una statu. Sentiamo mo, sentiamo a me, sento solo. Tiempo magari una volta, ma mo tempo non c'è sta più. Tu sentiamo mo, sentiamo a me, sento solo. O curva in galera tutto il tempo che vuoi tu. Era l'uomo così, la gallina, la cartella, la scuola, la casa, le zone, l'ombrello, si chiama cappella, ma branatella, si chiama tulille. Non bastava filmata, andava una linea, si usciva la sera, ma faceva per ogni volta che c'era una croce nera, una storia vera, non si poteva, tu ballilli in da televisione. Ma scamazzava palla due a competizione, due gli anni ottanta, volere e potere, voleva e non poteva, ma faceva bene. Tempo cerca tempo e tempo non ce ne sta, tempo cerca tempo e tempo non ce ne sta, tempo cerca tempo e tempo non ce ne sta, tempo cerca tempo e tempo non ce ne sta.
Sento che non c'è tempo, e allora un po' più fretta farò, cercando di non lasciarmi prendere dalla solita ansia, toccarsi non si può. Cerco un nuovo contatto, un po' più di controllo su quel che sto vivendo. È presente che mi sfugge dalle mani, ma io non mi sottraggo, almeno ci sto provando.
Cerca tempo e non ce ne sta,
cerca tempo e non ce ne sta, cerca tempo e non ce ne sta, no no, cerca tempo e non ce ne...
Informazione, attualità e poi mi ci mette anche tanta musica.
Contro Radio Pa, signora.
Sì, Contro Radio.
Fermati, stai ascoltando Contro Radio.
Better dress up in style. Kill your time. There's your thread.
She can see
beyond and between. Took the wine glass, pours out a barn of the sound of cashmere.
Let it rise like the tide. Let the sinning go to mind. Who's this for? You'll never know for sure. Just
quanto dolore ha trasformato il mio cuore in un sasso. Il vestito è stretto, le spalle da uomo. Parli come una bambina, con un accento strano. La pancia cresce, ogni giorno io peggioro. È la moneta da pagare. Quando ami qualcuno, ti voglio bene, lo dico molto raramente. Com'è stato raro incontrarti fra la gente. Il profilo del cielo è tempestato di stelle. Il vento fra le enormi pale, il vento sulla pelle. Grattacieli spenti emergono dal mare a ricordarci cosa abbiamo fatto e che possiamo fare. Quando lui ti chiederà che cosa ha fatto la gente, ti abbiamo fatto tutto, non abbiamo fatto niente. Ci sono gli atomi di una conchiglia.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Close the tab and hurry home. The streets are paved with broken dreams and fantasies that we have grown. Saving, I'll be coming home. Buy the things that make you smile.